Buongiorno a tutti. Purtroppo non posso partecipare in presenza lì per una banale influenza. Comunque, modererà il dibattito Loredana Introine, che sicuramente saprà fare meglio di me. Io voglio soltanto ricordare a voi studenti, ai docenti e così via, il motivo che quest'anno seguiremo nel sviluppare il progetto educativo che è stato già preannunciato da Loredana. Quest'anno ricadono due anniversari, il 40° delle stragi degli anni 80 e il 30° delle stragi del 92-93. Nella prima sono caduti dirigenti politici, dirigenti dello Stato, funzionari dello Stato, magistrati. Tra i dirigenti politici abbiamo il segretario della Democrazia Cristiana di Palermo, Reina, il presidente della regione Democratico Cristiano della regione siciliana Pier Santi Mattarella, e nell'82 Pio La Torre, in aprile dell'82, e Calabretto della Chiesa che si era insediato il giorno dei funerali di Pio ai primi di settembre. Cosa ha mutato in questo collegamento che noi facciamo tra il 40° e il 30°? Il fatto che il 40° produce una grande reazione popolare per i delitti impressionanti che sono stati commessi, quasi 1.000 delitti nel periodo che va dal 78 all'83, e si conclude con l'uccisione di Calalberto Dalla Chiesa e poi di Rocco Chinnici l'anno successivo, con l'approvazione della legge che poi fu chiamata Rognoni alla Torre, cioè la prima legge antimafia del codice penale, in cui viene definito l'associazione di tipo mafioso e l'obbligo della confisca dei beni ai mafiosi. È il 30° perché è conseguenza anche del 40°. In che senso? Quella legge fu applicata con tante resistenze, naturalmente, fu applicata perché di fronte a quei delitti, soprattutto dopo quello del prefetto della Chiesa, ci fu una reazione popolare da un lato, ma anche delle istituzioni. Il Parlamento colse appunto l'angoscia del paese e approvò immediatamente la legge Rognoni alla Torre. Dopo 7 giorni, 3 settembre viene ucciso Calabretto Dalla Chiesa e 7 settembre viene approvata la legge nel Parlamento che era stata presentata da Pio La Torre, a cui si era aggiunta appunto poi la proposta del ministro dell'Interno Rognoni, e il 13 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge sarebbe potuta rimanere poi bloccata perché suscitava molte resistenze. Un gruppo minoritario di magistrati di Palermo, guidato da Rocco Chinnici, invece la seppe applicare. La seppe applicare così bene che costruì e realizzarono il primo masse processo della storia, che si concluse, della storia della mafia e dell'antimafia, che si concluse con la condanna dei mafiosi. Questo gruppo di minoranza e minoritario, contrastato anche all'interno della loro stessa magistratura, comprendeva, presieduto da Rocco Chinnici, Falcone, Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Se non ci fossero stati loro, sarebbe stato difficile che quella legge sarebbe stata applicata. Invece è stata applicata, dimostrando che era un ottimo strumento per contrastare le mafie. Quando la sentenza viene confermata in Cassazione nel 92, l'ultima rabbiosa reazione della mafia è l'uccisione di Giovanni Falcone nel maggio del 92 e di Paolo Borsellino nel luglio del 92. Però questa fase segna la sconfitta storica della mafia, di quella mafia stragista, direte voi, perché la mafia continua ad esistere, ma segna la sconfitta di quel disegno di potere che la mafia si era imposta, che da semplice braccio armato di una parte della classe dominante, come era stata definita fin dall'Ottocento, nel suo ruolo, in una parte prepotente all'interno del sistema, cioè comandare, non con fare comandare i politici, comandare loro stessi. Questo disegno viene sconfitto, ma la mafia non viene cancellata. E ecco, i mutamenti di questa mafia che non viene cancellata, che diventa più silente, spara di meno, ma traffica di più e soprattutto continua a usare la sua forza di intimidazione attraverso la corruzione si è diffusa più largamente nel paese. Quindi su queste mutazioni si svilupperà il nostro ragionamento come si è fatto nei primi 2 anni precedenti, in questo anno soprattutto appunto ricordando gli anniversari. Due scienziati sociali come il professor Ernesto Savona e Alberto Vannucci illustreranno quali sono i mutamenti, ma l'origine è lì. Se non ci fosse stata quell'intuizione di Pio La Torre presentare la legge, che fu frutto di un lavoro collettivo, ovviamente, se non ci fossero state quel gruppo di magistrati che l'hanno saputo utilizzare per imbastire il primo passiprocesso concluso positivamente con la condanna di tutti gli imputati. Se non ci fossero stati loro, con il loro sacrificio di vita, probabilmente la legge Rognoni-La Torre non sarebbe diventata la madre di tutta la legislazione antimafia che si è evoluta da quegli anni ad oggi, con un esempio che viene imitato a livello internazionale e a livello di tutti gli stati. L'ONU l'altro giorno, l'Interpol, che è riunita a Nuova Delhi, ha sostenuto uno dei principi fondamentali che è avviato con quella legge Rognoni-La Torre di tracciare obbligatoriamente tutti i movimenti finanziari gestiti e controllati dai sistemi criminali organizzati. Questo è l'ONU. L'Unione Europea ha avviato la costruzione della sua procura europea. Si tratta di raggiungere anche lì, un livello tale da avere un 416 bis per tutti, europeo per tutti i paesi aderenti all'Unione Europea. E su questo si sta lavorando, come frutto appunto di quella che da quella tragedia scaturisce come impegno positivo della società, della parte migliore della società, per cancellare dal vostro futuro le mafie. Grazie per avermi ascoltato, grazie.